al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Luciano Fantini e Patrizio Ciprari. Segnate anche il numero verde 800 208 802, poi gli sms come al solito al 335 12 43 317, la mail 105@vatiradio.va. E la puntata oggi è dedicata alla bocciatura per la legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita, fatta proprio dalla Corte di Strasburgo per i diritti dell'uomo, una sentenza che ha lasciato un po' allibiti tutti quanti, perché questa volta è arriva da questa corte che ha decretato la possibilità di una sorta di incompatibilità tra la legge 40 e la legge 194. Tant'è vero che la Corte di Strasburgo ha detto che sul ricorso di una coppia che vive a Roma, fertile ma portatrice sana di fibrosi cistica, ha ritenuto il sistema legislativo italiano in materia proprio di diagnosi degli embrioni incoerente. Da un lato infatti vieta alla coppia di ricorrere a questa sorta di impianto preimpianto, chiamato così, dall'altro c'è questa possibilità della legge 194 di abortire il feto nel caso in cui venga trovato affetto proprio da fibrosi cistica. Per parlare di questo do il benvenuto al Ministro della Salute Renato Balduzzi. Benvenuto Ministro.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
E grazie anche a Lucio Romano, Presidente di Scienza e Vita.
Buongiorno.
Benvenuto.
Buongiorno.
Ci ha raggiunto anche Carlo Casini, Presidente del Movimento per la Vita. Benvenuto Casini,
sì,
anche a lei.
Grazie a voi.
Senta Ministro, allora la situazione è questa sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo ha detto che c'è incompatibilità, incoerenza proprio tra la legge 40 e la 194. Voi farete ricorso su questa sentenza che è stata pronunciata dalla Corte Europea?
Sì, la sentenza è stata resa nota ieri, è stata possibile leggerla a partire da ieri pomeriggio, quindi io mi sto orientando a porre al Consiglio dei Ministri insieme agli altri ministri presenti il ricorso previsto dalla normativa che riguarda il Consiglio d'Europa e il Consiglio per i diritti dell'uomo, in quanto bilanciamento, diciamo, che il nostro ordinamento fa tra la soggettività giuridica dell'embrione, la tutela della salute della madre e di altri valori, principi e interessi coinvolti, è un bilanciamento che nel nostro sistema, nonostante su di esso ci sia stato sicuramente anche un grande dibattito, nelle sue linee di fondo è stato considerato anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale un bilanciamento rispettoso dei valori costituzionali coinvolti, e dunque diventa molto importante capire rispetto al rapporto con la giurisdizione del Consiglio d'Europa e quindi con anche il dialogo tra le diverse corti, oltre che tra i sistemi giuridici, una parola, diciamo, più certa, più chiara, anche perché la sentenza in esame, ma ripeto con riserva di un ulteriore approfondimento, presenta dei profili forse assessori però un esame o un riesame, anche perché possono essere rilevanti in altri procedimenti. C'è un aumento dell'intreccio e del collegamento tra decisioni giurisdizionali interne e decisioni del sistema della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che richiede anche sotto questo profilo una maggiore chiarezza e essere ben certi che i principi processuali, contraddittorio, eccetera, siano assolutamente rispettati.
Senta Ministro, però se il governo non farà ricorso, alla fine poi questa sentenza sarà, come dire, sentenza a tutti gli effetti e potrà poi essere usata in altri procedimenti, come diceva lei, quindi può essere pericolosa per noi, no? Quindi voi vi orientate a farla e la farete, mi pare di capire che questo il vostro intendimento, e alla fine sarà così.
Sì, ribadisco che personalmente mi sto orientando a proporre al Consiglio dei Ministri, per le ragioni sintetizzate poco fa, di ricorrere nei confronti di questa decisione.
Ma lei come la vede nel complesso questa sentenza, Ministro, secondo lei? È stata spropositata, come hanno detto alcuni, è una minaccia, addirittura a venire questa mattina parlava di sentenza eugenetica.
Ma ci sono alcuni passaggi della sentenza che su quelli evidentemente anche su quelli si approfondirà o si chiederà l'approfondimento, potranno essere passaggi da giustificare proprio dei motivi del corso che possono dare luogo a interpretazioni anche diciamo molto preoccupanti. Noi abbiamo da questo punto di vista un sistema costituzionale e legislativo che impedisce quelle diciamo deviazioni, però vorremmo essere appunto sicuri che questo sistema, il suo equilibrio, abbia non soltanto un significato per noi all'interno del nostro ordinamento, ma che lo abbia riconosciuto anche nel confronto con l'ordinamento del Consiglio d'Europa. Questo diventa evidentemente importante nella misura in cui alcune delle preoccupazioni espresse nella sentenza della Corte europea erano già emerse a livello di giurisprudenza di merito nel nostro Paese. E dunque, però appunto, come dicevo prima, il bilanciamento complessivo che c'è 40 legge 144 tra sistema costituzionale e sistema legislativo italiano, nelle sue linee di fondo, finora non era stato mai messo in discussione, se non appunto in ordine a profili particolari della legge 40 dalla Corte Costituzionale. Quindi dal punto di vista del nostro Paese questo bilanciamento, pure sempre naturalmente perfettibile e sempre anche collegato a queste materie così delicate dove c'è anche un'innovazione proprio della metodica, delle tecniche, può essere suscettibile di qualche modificazione, ma nelle linee di fondo noi a quel bilanciamento in qualche modo ci stavamo attenendo. Dunque, nella misura in cui questa sentenza sembra, ma ripeto, con riserva di approfondimento in queste ore, i miei uffici stanno lavorando, io stesso ho letto la sentenza, ma ecco, sono impegnato anche su altri fronti proprio tra ieri sera e oggi, per cui un approfondimento ulteriore è indispensabile. Mi sembra di poter dire da questa prima sommaria deliberazione l'intendimento di fronte al Consiglio dei Ministri appunto il ricorso.
Ecco, Presidente di Scienza e Vita Lucio Romano è con noi, no?
Sì.
Giustamente ha sentito quello che ha detto il Ministro della Salute Balduzzi, però questa sentenza della Corte di Strasburgo è incoerente con altri recenti pronunciamenti della Corte di Giustizia Europea che invece difende la vita. Come la mettiamo da questo punto di vista, Presidente?
Ad una prima immediata analisi si nota una contraddizione con quanto già espresso nei mesi precedenti, in particolare per quanto riguarda il tema della brevettabilità degli embrioni, nell'ambito della quale sentenza si riconosceva in maniera assoluta la dignità del concepito. Quindi dignità del concepito significa fin dal momento del suo costituirsi a quelle che sono le fasi successive. Ma io credo che la sentenza ultima, quella di ieri, seppur provvisoria, abbia inculcato nell'opinione pubblica delle false speranze.
Oh, e questo è il problema, Romano, no? Delle false speranze.
Sì, perché? Delle false speranze, anche perché l'analisi può essere abbondantemente affrontata sotto il profilo anche di ordine biomedico. In particolare si è instaurato nel sentire comune una sorta che ci sia una certezza diagnostica per quanto riguarda la diagnosi genetica preimpianto. Ma noi sappiamo che la diagnosi genetica preimpianto viene fatta su di un pool di embrioni, vale a dire 9-10 embrioni, dei quali evidentemente non si sa se il 25% è malato, il 50% è sano ma è portatore o il 25% è sano e non è portatore. Quindi si indaga su una molteplicità di embrioni e ne sappiamo che la tecnica di per sé è gravata non solo da margine di fallibilità, ma soprattutto è gravata da dei rischi che sono connessi alla morte di embrioni per quanto sani e per quanto portatori. Credo che a tutti questi non sia dato molto sapere, perché una diffusione, una divulgazione della sentenza, mi permetto di dire senza polemica ma semplicemente descrittiva, molto ideologizzata, ha portato anche a confondere sul piano scientifico quello che sono i dati della diagnosi genetica preimpianto sul tema specifico in quanto tale. Certo, riducendo la dimensione emotivista si coglie immediatamente la disponibilità all'accoglienza da parte di tutti, ma se andiamo a leggere, vorrei fare un riferimento di ordine bibliografico, un'autorevolissima rivista, l'American Journal of Bioethics, nel non lontano aprile 2012, ha dedicato una serie di articoli proprio al tema e sottolinea come ci sia nel sentire comune una grande confusione tra quello di assicurare, quindi il dovere da parte dei genitori, di assicurare il migliore interesse nei confronti della salute del figlio, confondendoli invece con mettere in essere delle procedure che diano luogo alla nascita del miglior figlio.
È chiaro.
Questo è un discorso molto delicato perché gli stessi americani sottolineano come la dimensione della diagnosi genetica preimpianto possa dar luogo ad una cultura cosiddetta selettiva, eugenetica, definita anche eugenetica liberale, chiamiamo Habermas, ma sicuramente è un dato che ci deve interrogare. È evidente che tutti abbiamo l'interesse, il dovere di mettere in, come dire, di attuare tutte quelle pratiche che siano finalizzate alla tutela della salute, del concepito, del nascituro, del figlio in realtà. Ma se questa tutela si traduce invece nella selezione, allora bisogna dare anche una risposta a chi decide della propria vita, chi decide della vita futura. E ne sappiamo che per quanto riguarda la fibrosi cistica, questa è una patologia molto diffusa, è vero, tantissimi sono i portatori, ma noi sappiamo che l'assistenza nei confronti di queste persone può portare anche ad una sopravvivenza negli anni in un'età che sia in età di riproduzione. Ma cosa voglio dire con questo? Voglio dire che non dimentichiamo che l'attività, l'obbligo da parte di tutti è quello di prendersi cura, di farsi carico di delle situazioni particolarmente delicate senza arrivare a delle conclusioni draconiane, addirittura nel porre sullo stesso piano in modo erroneo. Sono intervistati degli autorevolissimi giuristi,
chiaro,
oggi
chiaro,
in questo collegamento, ponendo sullo stesso piano la 194 con la legge 40.
Ecco, Carlo Casini, presidente del Movimento per la Vita, però c'è una discrepanza tra le due cose, c'è una sorta, come dice anche la Corte, di incoerenza, perché da una parte c'è la legge 40 che non dà la possibilità della diagnosi preimpianto a questa coppia, dall'altro la 194 permette di abortire il feto nel caso in cui venga trovato affetto da fibrosi cistica, quindi è una sorta in qualche modo anche di gioco di prestigio, perché se io non faccio la diagnosi preimpianto, va bene, c'ho questo feto di 6 mesi che lo trovo affetto da fibrosi cistica, lo elimino con la 194, quindi se si chiude una porta si entra dalla finestra, voglio dire, no Casini?
Sì, io non sono biologo, però naturalmente ho studiato queste cose, ho letto molto e ho evidenziato proprio in un rapporto che mi permetterò di inviare anche a lei, ma anche al ministro Balduzzi, che sono lieto di salutare in questo momento, ho indicato 10 differenze tra la diagnosi genetica preimpianto e la diagnosi prenatale. La diagnosi prenatale non è destinata esclusivamente a sopprimere l'embrione, ma anche a curare l'embrione, perché oggi si può anche curare sia durante la gravidanza sia dopo. E per esempio mi risulta che la stessa cirrosi cistica è una malattia che oggi largamente si cura nel mondo e in Italia. Ad ogni modo, è in gioco la vita di un solo embrione, ma se la madre decide, e la legge 194 non prevede formalmente l'aborto eugenetico, ma solo se è in pericolo la salute della madre, quindi è diverso. Invece con la diagnosi preimpianto, come ha ben spiegato l'amico Lucio Romano, è in gioco la vita di molti embrioni, non solo malati che vengono distrutti perché malati, ma anche sani che vengono sottoposti ad un procedimento abbastanza invasivo che può produrre la loro morte e comunque il loro indebolimento, perché non ci dimentichiamo, lo dice la stessa sentenza, che la diagnosi preimpianto si fa prelevando 2 cellule dall'embrione giovanissimo che ha 6 o 8 cellule, quindi è un corpicino minimale che viene privato di un terzo e di un quarto della sua sostanza, e questo qualche volta produce la morte, molto spesso l'errore, e in ogni caso un indebolimento tale che anche se quello scoperto è ritenuto sano, molto meno facilmente si impianta nell'utero della madre. Ora, su tutte queste cose io vorrei chiedere al ministro Balduzzi se è presente, non lo so se è ancora in trasmissione.
Sì,
ma comunque,
prego, proviamo a fare una domanda al ministro.
Ecco, siccome queste cose che sto dicendo, lo sto dicendo da giurista, ma ero presente, il Movimento per la Vita si era costituito nel procedimento davanti alla Corte, quindi conosco bene, abbiamo tutte le vicende di questa sentenza. Bene, un ricorso che io penso ci sarà senz'altro, perché il ministro aveva difeso, lo Stato italiano aveva difeso la legge già in primo grado, perché in secondo grado la probabilità di riforma sono alte, abbiamo già visto la sentenza del 3 novembre scorso in materia di terrore. Allora, dovremmo riuscire a fare un grande ricorso, una grande discussione a livello mondiale che riguardi anche queste cose, ma forse il ministro molto più di me ha la possibilità di, come dire, investire delle questioni che io pongo, esperti italiani, esperti stranieri, cioè veramente non volgere lo sguardo, come ha fatto la sentenza, che se la cava con due battute, il bambino, l'embrione è una cosa completamente diversa.
Sentiamo Balduzzi su questo, ministro, prego.
Questa non può essere una discussione, come qualche volta purtroppo anche nel nostro paese rischia di essere, una discussione tra posizioni precostituite di un tipo o di un altro, che poi vanno quasi per inerzia a confrontarsi e che non riescono mai a trovare un punto d'accordo su una base. Allora, se siamo tutti d'accordo che qui è di mezzo la più intima struttura dell'umano, allora è chiaro che non si può liquidare con una battuta la questione della selezione eugenetica, perché questa andrebbe davvero a toccare e a scalfire la natura più intima dell'umano, ecco, la nostra condizione umana, quale che sia evidentemente il sentire poi di ciascuno, quale che siano le credenze di ciascuno, ma una comune umanità. Quindi una discussione di questo tipo io credo che dovrebbe essere una discussione che dovrebbe interessare tutti, ecco, noi credenti e chi è non credente o diversamente credente, riuscire a coinvolgere proprio anche la scienza, perché su questo noi scopriamo ogni anno, ma forse anche prima, ecco, cose nuove, cioè sappiamo molte più cose di quando anche sono state, diciamo, elaborate le relative teorie giuridiche, e dunque adesso sappiamo molto, e avendo, ecco, chi sa molto ha anche una responsabilità maggiore. Quindi davvero io credo che al di là degli opportuni rimedi giurisdizionali, ma c'è proprio l'esigenza di una discussione più ampia che vada a superare anche delle incrostazioni e delle idee ricevute proprio sulla base di questo, di alcune certezze. Ecco, che cosa vuol dire no alla selezione per finalità eugenetiche? È una cosa impegnativa, ma è qualcosa che tutti dovrebbero condividere, proprio perché tocca la natura proprio intima dell'umano. Ma se tutti la condividono, allora poi bisogna trovare anche le declinazioni giuridiche per salvaguardare, per impedire che indirettamente questa finalità sia messa in discussione. Ecco, questo, se ho inteso bene, ripeto.
Sì, però ministro, penso, lei è per una revisione della legge 40 oppure no?
Ma noi siamo partiti nell'esperienza del governo Monti sulla base di una premessa, che era quella che nelle materie, per così dire, più delicate della bioetica, il governo avrebbe avuto una preoccupazione, che era quella di non ostacolare naturalmente la discussione politico-parlamentare, che su questi temi era già andata avanti nella legislatura, e se possibile di concorrere con delle proposte di tipo unitivo, ecco, non divisivo ma unitivo. Ora, se la revisione della legge 40 serve per appunto rafforzare quell'equilibrio, quel bilanciamento tra i diversi principi coinvolti e per ecco, riaffermare proprio questa diciamo il no ad una deriva verso soluzioni di tipo eugenetico, ma io credo che se questo è il tema ci potrebbe essere un apporto evidentemente anche del governo, ma ecco, diversamente l'equilibrio che anche attraverso la giurisprudenza della Corte Costituzionale è stato raggiunto nel nostro sistema in materia di procreazione medico-assistita, essendo proprio un equilibrio che ha al tempo stesso delle regole legislative, oltre che naturalmente un cappello costituzionale, e delle pronunce del giudice costituzionale, sono sempre quegli equilibri che sono diciamo difficili da ritoccare se non c'è proprio un sentire comune, se non c'è proprio una volontà ampia e condivisa su dove bisogna andare. Ecco, questo mi sembra di poter dire in questo momento.
Va bene, grazie al Ministro della Salute Renato Balduzzi per essere stato con noi.
Complimenti. Saluto anche tutti gli ascoltatori e il professor Romano e l'onorevole Casini.
Lucio Romano, Presidente di Scienza e Vita, 30 secondi anche a lei.
Sottoscrivo l'intervento del Ministro Balduzzi, in particolare per quanto riguarda il dialogo, il brand proprio di Scienza e Vita, quello di confrontarsi in termini di rigore razionale, di una sana laicità che apre il dibattito sia la dimensione antropologica che la dimensione giuridico deontologica e scientifica.
Grazie ai miei ospiti, Lucio Romano, Presidente di Scienza e Vita.
Grazie a lei dell'invito.
Carlo Casini, Presidente del Movimento per la Vita. Grazie molte.
Saluto anche gli ascoltatori e arrivederci.
Bene, Federico Piana si ferma qui. Vi ricorda il numero verde 800-208-802, poi i vostri sms come al solito al 335 12 43 317.